benvenuti a Radio Blast. Vi vogliamo bene.
Buongiorno cari fratelli, vi amiamo, vi benediciamo, benvenuti al programma di oggi mercoledì con tanto amore. Gloria a Dio. Ciao Giuseppe.
Ciao, Dio ti benedica, amen, gloria a Dio. Come stai?
Bene, grazie. I'm looking forward.
Sto guardando con aspettazione.
Sì, a questo programma, perché oggi studieremo una storia della Bibbia. A me piace tanto fare questo, prendere un capitolo, una storia, approfondire,
sì,
capire tutte le lezioni.
Il Primo Re 12.
Sì, questa è una storia che io sinceramente non ho molto approfondita, l'ho letta tante volte, ma ci sono tante lezioni qui. E specialmente impariamo oggi come è nato questa divisione che vediamo oggi nel cristianesimo, da dove è originato?
Non è una divisione, sono 45.000.
Ah, non è una divisione.
No, sono 45.000 denominazioni cristiane.
È troppe, troppe. E come è tutto iniziato e perché?
Guarda, qui è peggio delle 1.000 donne di Salomone. Guarda, come faccio con 1.000 donne? E come fa un cristiano oggi con 45.000 denominazioni? A barcamenarsi sulla sua piccola zattera.
Complicato, sì. Quindi studieremo questo. Come è nato il settarismo? Del Primo Re, capitolo 12.
Primo Re 12, è nato lì.
E vedete sulla pagina radio alcune immagini che fratello Giuseppe ha preparato.
C'è il vitello d'oro lì.
Primo Re 12:28, il re Geroboamo, dopo essersi consigliato, fece due vitelli d'oro. E vedete la nazione qui che sta elogiando un vitello d'oro, che lo stanno adorando.
Sì, mi sembra certe chiese fuori binario che sono lì, oh, da là, brabu, parapam, parapam, qua e là, eccetera, gridano. Alleluia, alleluia. Però in certe chiese stanno adorando i territori.
E questo dobbiamo capire in che senso. Infatti in questa foto sappiamo che Israele conosceva il suo Dio, che ha fatto tanti miracoli per loro, li ha portati fuori d'Egitto con miracoli. Eppure qui stanno guardando un vitello, loro che hanno conosciuto il vero Dio. Però studiamo adesso questo capitolo e capiremo di più.
Gloria, gloria a Dio. Grazie Angela per l'introduzione. Allora andiamo... Primo Re 12, per favore.
Sì.
Andiamo lì. Allora, questa foto è sulla radio, vero?
Sì.
Ecco. C'è la foto, lì si vede Geroboamo, lì i vitelli erano due. E tutto Israele come un mucchio di zombie a seguirlo. Che Israele a quel punto era divisa da Giuda e Gerusalemme. Giuda era un regno, Israele era un altro, si divisero per i peccati di Salomone. Allora, andiamo a Primo Re 12, 25 a 27.
Geroboamo costruì Sichem nella regione montuosa di Efraim e vi si stabilì.
Quindi Sichem era il primo luogo dove la prima setta fu stabilita, la setta delle 10 tribù di Israele che si separò da Giuda e Beniamino.
Poi uscì di là e costruì Penuel. Geroboamo disse in cuor suo, ora il regno potrebbe benissimo tornare alla casa di Davide.
Quindi invidia e gelosia per non perdere le sue... suo gregge, il suo popolo, fece delle cose per tenersi il suo gregge.
Se questo popolo sale a Gerusalemme per offrire sacrifici nella casa del Signore, il suo cuore si volgerà verso il suo Signore, verso Roboamo, re di Giuda, e mi uccideranno e torneranno a Roboamo, re di Giuda. Primo Re 12, 25 a 27.
Quindi chiaro, spaccato. Lui cominciò a costruire questi vitelli d'oro perché Israele non andasse a Gerusalemme dal re Roboamo, che era figlio di Salomone, Geroboamo di Israele non lo era, ed ecco che lui trova una stratagemma perché Israele potesse adorare in Israele, in Samaria, Sichem appunto, e non andare a Gerusalemme.
Cioè fino a questo punto... Il regno, essendo uno, un Israele, era permesso di adorare solo a Gerusalemme.
Sì, la Bibbia era chiara. Non potevi adorare in nessun altro posto tranne che a Gerusalemme.
Ma adesso che si sono divisi in Giuda e Israele, è rimasto lo stesso comandamento, solo a Gerusalemme puoi adorare?
Assolutamente sì.
Però il re di Israele aveva paura che il popolo magari potrebbe seguire l'altro regno di Giuda perché era lì la casa del Signore.
Esatto.
Era lì che si adorava.
E prima o poi dice, allora mi abbandoneranno e seguiranno Roboamo di Gerusalemme. Mm-hmm. E adesso aspetta, io furbo, faccio due vitelli, dice lui.
Ho capito.
Insomma, per i peccati di Salomone Dio divise Israele da Giuda. Se leggete tutta la storia, che fareste bene, in Primo Re, che comincia circa capitolo 10-11, verso lì comincia che le due nazioni si cominciano a separarsi. Ora, il denominazionalismo o settarismo che vediamo oggi nel cristianesimo mondiale inizia nel 975 avanti Cristo, quasi 1000 anni prima di Cristo, cioè subito alla morte di Salomone. Cioè, qui vediamo che il re pagano Geroboamo, re di Israele, in un luogo che abbiamo letto, visto, si chiama Sichem, in ciò che oggi sarebbe la moderna Samaria, ok?
Mm-hmm.
Samaria c'è ancora. E oggi c'è la discendenza di questo settarismo. Il popolo di Dio, che oggi si chiama cristianesimo, continua a essere separato come Israele da Gerusalemme. Non è che diventando cristiani, ok, adesso noi, il corpo di Cristo, no, niente affatto, sono separati anche di più. Vediamo infatti che il popolo ebreo in Israele oggi è uno, non ci sono, invece i cristiani si sono divisi in 1000 rigagnoli, anzi 45.000. Cioè oggi ci sono religioni settarie come cattolicesimo, protestantesimo, testimoni di Geova, mormoni e tutto il resto delle 45.000 e passa religioni cristiane di oggi. Tutte queste sette trovano ufficialmente in re Geroboamo il fondatore del settarismo. Le sette di oggi, delle sette cristiane, sono state iniziate da Geroboamo. In quanto Geroboamo si separa da Giuda e da Gerusalemme, molto più del dovuto. Cioè Dio aveva diviso Israele da Giuda come punizione, però Geroboamo esagera, cioè si mette a seguire il diavolo e i suoi idoli.
Perché dici che è Dio che ha diviso Israele da Giuda? In che senso è stato Dio? Non sono stati i re che sono stati fuori dallo spirito?
No, è stata una punizione.
In che senso?
Perché un giorno un profeta è andato ha incontrato Geroboamo e gli ha detto: Dio ti mette come re di 10 tribù. Io strapperò 10 tribù da Giuda, da Gerusalemme, le darò a te. Quindi Geroboamo doveva comportarsi un pochettino più grato, cioè permettere alla gente di adorare e andare a Gerusalemme ad adorare e poi confidare in Dio cosa sarebbe successo in futuro. Ma lui invece, furbo, ha cercato di fare le cose a modo suo e ha fatto un disastro, ha creato il paganesimo.
Ma il piano di Dio, la volontà di Dio, non è stata che il regno di Davide fosse rimasto unito anche dopo Salomone?
Assolutamente sì.
Cioè un regno unito, seguire il Signore, i comandamenti. Allora il fatto che sia diviso,
L'ha diviso il Signore come punizione.
È stata una conseguenza dei peccati dei re?
I peccati di Salomone.
Ah, quindi non è stato il piano originale di Dio?
Oh no, il piano originale è un popolo. Ecco. Figli di Abramo, il popolo di Israele. Ma siccome Salomone si è messo ad adorare nei templi pagani, perché ha sposato 1000 mogli pagane, e ha costruito i templi per queste donne, e andava anche lui ad adorare, Dio si è arrabbiato. Però ha detto: non dividerò il regno durante la vita di Salomone, ha detto, per rispetto a Davide, ma lo dividerò durante il regno di suo figlio Roboamo.
Ok, capito, sì.
Guarda, andiamo, sempre continuiamo, Primo Re 12 al 28, per favore, fino al 33 andremo.
Il re quindi, dopo essersi consigliato, fece 2 vitelli d'oro e disse al popolo: siete ormai saliti abbastanza a Gerusalemme. O Israele, ecco i tuoi dei.
Qui dice: Israele, ecco i tuoi dei. Ora, se tu guardi nell'originale ebraico, Vecchio Testamento ebraico, vedi che questa parola per dei, va bene, è Elohim, cioè il nome di Dio. Quindi attenzione, qui chiamano i vitelli col nome di Dio. Non dice
altri dei.
Non dice: ecco qui, adora altri dei,
no.
Adora i vitelli. No, dice: adora Dio, adora Elohim.
Incredibile.
Elohim è il nome plurale di Dio.
Mm-hmm.
Bene, come Yahweh.
Mm-hmm.
Capisci? Quindi questo questo qua, Geroboamo, che poi Dio lo punirà moltissimo, e quindi sta usurpando il nome di Dio per attrarre l'adorazione verso i vitelli. Come oggi ci sono migliaia di chiese cristiane e tutte sono dell'unico Dio.
Sì, così proclamano almeno.
Capito? Prega questo santo, rappresenta Gesù. Prega quella santa, rappresenta Dio. Prega in questa chiesa, rappresenta Dio. Non è vero niente. Non è vero niente. Non stanno adorando Dio. Magari saranno anche veri cristiani, saranno anche salvati alcuni, molti, d'accordo. Ma tante di questa gente che adorano i vitelli, alcuni di loro, nel loro cuore adoravano veramente Dio, qualcuno sicuramente. Anche nella chiesa di Sardi, Apocalisse 3:1, in mezzo a una chiesa morta, però c'erano quelli che erano vestiti di bianco, sposa di Cristo. Quindi sì, anche oggi ci sono chiese che adorano Dio, adorano Gesù, però attraverso questo santo, attraverso quell'altro santo. Prima, nel Vecchio Testamento, adoravano direttamente animali, adesso invece adorano, il diavolo ha convinto dei cristiani ad adorare Dio attraverso un santo, attraverso una santa, lo stesso imbroglio. Lo chiamano Cristo, e magari alcuni di loro saranno veramente cristiani. Molti di questi cattolici, protestanti, fuori binario, sono fuori binario, ma nel loro cuore veramente adorano Dio, ma lo adorano nel modo sbagliato, alla maniera di Geroboamo.
Quindi quello che Geroboamo ha fatto, ha usato il vero nome di Dio, ma ha cambiato la sua immagine? Come se io ti mostro, guarda questa immensa, bellissima statua, questo è il Dio che tu ami, Giuseppe, il padre di Gesù, questo è Dio, adora. Però hai cambiato la sua immagine di Dio.
Ecco, esatto. Cioè, ecco, questi vitelli sono creazioni di Dio. Dio ha fatto i vitelli, ha fatto le mucche, ha fatto i cervi, ha fatto i leoni. Sono creazioni di Dio. Quindi questo rappresenta Dio. Oggi questo è un santo, una santa, un grande santo che ha fatto miracoli. Quindi così puoi adorare Dio attraverso di questo santo che poi intercede per te e ti fa uscire dal purgatorio. È lo stesso inganno presentato in un modo diverso.
Wow.
Guarda, torniamo al... Vai avanti col 28, guarda.
O Israele, ecco i tuoi dei che ti hanno fatto uscire dal paese d'Egitto. I due vitelli li hanno fatto uscire dall'Egitto.
Sì, perché tiravano i carri con tutte le loro masserizie dall'Egitto. Quindi i vitelli, le mucche, i buoi, erano una grande, grande benedizione.
Incredibile.
C'era, come dire, fare la guerra col carro armato o farla a piedi, uscire dall'Egitto a piedi o con un carro. Grandioso avere una mucca che mi tira il carro. Infatti in India, per esempio, sono sacri.
29.
Ti hanno fatto uscire d'Egitto.
E ne mise uno a Betel e l'altro a Dan.
Che sono... Dan è un'altra tribù, una delle 10 tribù.
Questo,
e poi Betel è una città.
Questo diventò un'occasione di peccato, perché il popolo andava fino a Dan per presentarsi davanti a uno di quei vitelli.
Quindi mise un vitello di qua e un altro di là.
Wow.
Vedi com'è democratico.
Egli fece anche dei santuari.
Santuari fece. Attenzione... Attenzione, oggi è una cosa che il diavolo usa molto, di diverse religioni, opposte religioni che si odiano, e fanno i santuari. Quindi mai accettare di andare ad adorare in chiese, edificio che si chiamano santuari, ma anche se non si chiamano santuari, chiese, edificio non esistevano nel Nuovo Testamento, è un'invenzione malefica che venne dopo.
Nel Vecchio Testamento, nella legge di Mosè, era permesso di fare santuari?
Non era assolutamente permesso, solamente a Gerusalemme, questo lo sanno tutti. Solamente nel Tempio a Gerusalemme.
31. Egli fece anche dei santuari di alti luoghi e creò dei sacerdoti presi qua e là dal popolo che non erano dei figli di Levi.
Vedi, presero dei sacerdoti, invece di essere unti dal Signore, alla maniera del Signore, prendevano sacerdoti a destra e a sinistra, di qua e di là, un po' di scuola teologica, eccetera, e li nominavano sacerdoti, come oggi. Ci sono diverse religioni, come dicevo, i cattolici, i protestanti, i mormoni, si nominano i loro sacerdoti, gli danno un po' di scuola teologica, ognuno gli insegna le sue frottole, le sue dottrine, Un po' di Bibbia non guasta, eh? Però più che altro gli insegnano che tu ricordi che tu sei mormone, ricordati che la verità è testimone di Geova, cattolici, protestanti, oggi fanno lo stesso, cioè, si nominano i loro sacerdoti.
Cioè non scelti da Dio.
Sì, non sono da Dio, invece la maniera del Nuovo Testamento non è dalle scuole teologiche o il diploma religioso, ma i sacerdoti oggi sono Primo Pietro 2,9, andiamo lì, fai un salto. Questo è il modo di nominare i sacerdoti.
Ma voi siete una stirpe eletta, un sacerdozio regale, una gente santa, un popolo che Dio si è acquistato perché proclamiate le virtù di colui che vi ha chiamati dalle tenebre alla sua luce meravigliosa. Primo Pietro 2, verso 9.
Quindi dice voi siete sacerdoti. Voi chi? Noi, ignoranti, senza scuola teologica, senza diploma protestante o cattolico, noi, ripeti di nuovo perché...
Quindi allora va bene.
Se non lo leggi nella Bibbia non ci credono, leggilo di nuovo e questi religiosi conoscono queste scritture, ma non ci credono.
Ma allora è giusto prendere sacerdoti dal popolo?
No, siamo tutti, sta dicendo questa scrittura, tutti siamo sacerdoti, tutti siamo santi. Non c'è bisogno il timbro del Papa perché uno diventa santo. Siamo tutti santi, non perché... La parola santo, santificato, vuol dire separato, non vuol dire perfetto, va bene?
Ma hai detto che Geroboamo ha sbagliato, che creò dei sacerdoti presi qua e là dal popolo. Ma sì. Tu dici invece che è corretto oggi fare questo?
No, non è corretto fare come Geroboamo, che li nominava come diceva lui. Perché, scusa, se tu mi nomini, sto parlando adesso del Nuovo Testamento, adesso sì. In Cristo, se tu mi nomini c'è una chiesa con dentro 1000 cattolici, ci sono 10 preti, tu mi stai dicendo, e mi stai imbrogliando, che 990 non lo sono.
Ah, in quel senso.
Capito? La verità è che siamo tutti sacerdoti, solo che alcuni di noi, in base ai doni unti dello Spirito Santo, in base a quello che dice Primo Corinzi 12, alcuni di noi hanno avuto la fede di sviluppare i doni. Questo è profeta, questo è apostolo, questo qua fa miracoli e questo qua è apostolo. Non c'è neanche sacerdote nella lista lì. L'unico posto che trovi sacerdoti è qui, Primo Pietro 2,9. Okay. Siete tutti sacerdoti. Oggi è sacerdote. È solamente Cristo, chi riceve Cristo diventa sacerdote. Allora sono lì tutti a predicare? No, dipende dall'unzione. In una chiesa non sono tutti lì a cacciare demoni, tutti lì a fare guarigioni, in base all'unzione.
Sì, comunque nel Vecchio Testamento, durante questi tempi di Geroboamo, solo i figli di Levi potevano fare i sacerdoti.
Bene, e adesso...
Era la legge.
E adesso sono i figli di Cristo, cioè sì. Quelli che ricevono Gesù.
Okay.
Cioè Levi rappresentava Aronne, il grande sacerdote, ma adesso siamo i figli spirituali del grande sacerdote Gesù Cristo, figlio di Dio. Amen. Quindi quando una chiesa dice tu vieni qua tre anni, 5 anni, 10 anni, diventi prete, ti sta imbrogliando. Che sta dicendo tutti gli altri che non hanno fatto questa scuola non lo sono, falsi, bugiardi e imbroglioni. Lo siamo nel momento che tu ricevi Cristo, sei una sacerdotessa, una profetessa, un'operatrice di miracoli. Tutti noi, in base a come siamo fedeli a praticare questi doni, crescono, si sviluppano in noi. Tu puoi essere una grande evangelizzatrice, devi praticare l'evangelizzazione. Vuoi guarire? Pratica la guarigione. Vuoi cacciare demoni? Pratica. Perché potenzialmente tutti siamo potenziali. Ci siamo?
Amen.
Quindi che non mi vengano a scocciare sti religiosi, 45.000 chiese.
Grazie, Signore, sì.
Dove sei arrivata?
Verso 32.
Andiamo.
Geroboamo istituì pure una solennità nell'ottavo mese, nel quindicesimo giorno del mese, simile alla solennità che si celebrava in Giuda, e offrì dei sacrifici sull'altare. Così fece a Betel, perché si offrissero sacrifici ai vitelli che egli aveva fatti.
Vedi, le religioni false si fanno le loro feste. E c'è la Befana, e c'è l'Epifania, sì. E c'è l'Ascensione... E c'è Babbo Natale, la Babba Natale, e c'è questo, e c'è quello. Si fanno le loro feste, si fanno. Le feste ci sono già, sono tutte quelle del Vecchio Testamento, che adesso sono tutte adempite in Cristo, e adesso le feste si celebrano biblicamente come facevano il Nuovo Testamento, il Libro degli Atti, nelle Epistole si celebra. Come si celebra adesso? Il settimo giorno è il giorno di riposo, ci riposiamo, che sarebbe il sabato, però Gesù lavorava anche di sabato, per cui ognuno, l'importante è che adori Dio.
Non la domenica?
Beh, secondo il Vecchio Testamento è il sabato, però i cristiani nel Nuovo Testamento, e questo è importante per i testimoni di Geova e i fratelli avventisti, che loro invece vanno avanti col sabato, in realtà il resto del cristianesimo nel mondo oggi lo celebra di domenica. Perché? Loro dicono perché noi adoriamo il paganesimo, ma loro si sbagliano di grosso. Noi celebriamo la domenica perché la domenica è il giorno che Gesù è risorto, chiamato il primo giorno della settimana, lo vediamo in 1 Corinzi 16, 1, primo giorno della settimana.
I fratelli si riunivano.
Si riunivano il primo giorno della settimana, mm-hmm. Anche per fare un contrasto con l'Israele di Mosè, confronto alla Israele di Cristo.
Okay, sì.
Va bene, quindi per noi il sabato adesso diventa la domenica, perché lì, non perché lì Roma, i romani celebravano la domenica, no, cari fratelli avventisti e testimoni di Geova, no, ma bensì perché la domenica, per favore, che vi entri in testa una volta per tutte, è quando Gesù è risorto. Beh. Non stiamo qua ad adorare gli dei romani. Smettetela di dire queste sciocchezze. Allora,
verso 32.
Sì.
E a Betel stabilì i sacerdoti degli alti luoghi che aveva eretti.
Quindi lui stabilì i suoi sacerdoti pagani, così come oggi ogni religione stabilisce i suoi sacerdoti. Quindi ci sono chiese che, per esempio, ci sono molti sacerdoti che sono pedofili, altri che sono fornicatori perché gli impediscono di sposarsi, che è un'abominazione, il matrimonio è comandato. E ci sono, insomma, ognuno si gira la cocuzza alla sua maniera, insomma. In realtà nel Nuovo Testamento c'erano comunità che si riunivano nelle case, non edifici religiosi, e c'era un anziano che era quello che era quello che aveva i frutti di pastore, e allora veniva accettato dalla comunità come pastore, non perché aveva un diploma spiccicato lì sul muro, ma perché aveva i frutti di pastore, aveva l'abilità, aveva l'intelletto, aveva l'unzione, era il primo a perdonare, il primo ad amare, il primo ad evangelizzare, non qualche becca morto di prete che è lì magari a toccare i bambini con la sua pedofilia, però c'ha il diploma. Vedi, oggi molte chiese sono diventate sataniche e non se ne accorgono neanche. Avanti, Angela.
33. Il quindicesimo giorno dell'ottavo mese, che aveva scelto di testa sua, Geroboamo salì.
Di testa sua.
È precisato qui.
Hai capito?
Aveva scelto di testa sua. Geroboamo salì all'altare che aveva costruito a Betel, celebrò una solennità per i figli di Israele e salì all'altare per bruciare incenso. Ho letto Primo Re 12, da 28 a 33.
Quindi praticamente lo stesso quando di testa loro i falsi profeti stabiliscono i giubilei, come è successo adesso a Roma.
Vero.
A loro piacimento. Notiamo come l'Israele di Geroboamo chiamava i due vitelli con il nome usato per Dio, appunto Elohim. Quindi tenete presente, oggi diciamo i vitelli denominazionali, i vitelli, quali sono? Cattolicesimo, protestantesimo, mormonesimo, questi sono i vitelli della denominazione di oggi. Quindi quando dici mormonesimo stai dicendo vitello, quando dici cattolicesimo stai dicendo vitello, il vitello cattolico, il vitello mormone, il testimone diceva, perché la vera chiesa è Cristo, il suo corpo. Quindi anche oggi in ogni cristianesimo settario adorano un Elohim settario. Sì, Elohim, lo chiamano Dio, lo chiamano Cristo, e sicuramente tra i loro fedeli ci sono molti che sono sinceri, sì, però è un Elohim settario, perché il vero Elohim, Dio, non è settario come questo o quella religione, ma è il padre di tutti, i credenti, i cristiani. Il solo vero Elohim è quello dei comandamenti biblici del Vangelo. Non ci sono altri Elohim. Non esiste un Elohim cattolico o protestante. Sono falsi. C'è solamente quello che si chiama il Padre di Cristo, che si chiama l'Elohim o Dio, se preferisci, del Vangelo. Va bene? Sono certo che tanti di qualsiasi cristianesimo settario quanto vuoi, tanti sono sinceri, ma tanti, però sinceramente ingannati dai loro capi, perché la verità non è basata su questo o quella setta, un insegnante o quel santo o quel predicatore americano, ma è basata solo su Cristo Gesù. Vedi, Gesù deve diventare reale, ma siccome queste chiese adorano un Gesù che è molto irreale, allora devono enfatizzare l'insegnante, il sacerdote, il pastore, perché Gesù non si sente la sua presenza. E allora le chiese settarie possono solo seguire Gesù e la sua verità solo nella misura, le chiese settarie seguono Gesù solamente nella misura, nei limiti in cui seguono la parola. Il resto è immondizia, che li farà solo affondare. Va bene? Una chiesa ha tanto Gesù quanto segue la parola. Una chiesa ne ha tanto poco di Gesù quanto poco segue la parola. Possono cantare complessi musicali per un'ora, due ore. Sono diventate una discoteca. Però seguire Gesù cosa vuol dire? Mettere in pratica.
E ho notato che anche la nostra potenza dipende da quello, cioè da quanto seguiamo Gesù, la parola, da quanto meditiamo con la mente sulle scritture. La nostra potenza dipende da quello. Se resistiamo a una tentazione, dipende da quello. Se abbiamo potere sopra gli spiriti, potenza nelle guarigioni, dipende da quello. Cioè dalla nostra relazione con Gesù, da quanto tempo passiamo in Gesù, e non solo ascoltare, ma anche mettere in pratica, ubbidire. E se lo facciamo, cresciamo in potenza.
Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Tu sei tanto sposa di Cristo quanto segui la parola, quanto ami la parola, quanto Gesù è presente per te. Più segui la parola, più la parola vive per te e più Gesù è presente per te. Ma se la parola è una cosa settimanale, andare in chiesa la domenica, come andare in un negozio, in un museo, ammirare i quadri, tu vuoi ammirare la croce e canti per un'ora, ma è la settimana? Il Signore ti giudica non tanto quanto vai in chiesa, ma cosa fai quando esci. Come quell'uomo in una chiesa chiese al suo vicino, dice, erano seduti, aspettavano da 15 minuti e non succedeva niente in questa chiesa. E allora l'uomo disse, chiese al vicino, fa scusi, quando comincia il servizio? No. E l'uomo lo guardò in faccia, era un missionario, gli disse, Signore, il servizio comincia quando usciamo. Qui ci stiamo riposando.
È vero.
Dice il Signore in Esodo 20, Angelina, 3 al 5.
Non avere altri dei oltre a me. Non farti scultura né immagine alcuna delle cose che sono lassù nel cielo o qua giù sulla terra o nelle acque sotto la terra.
Attenzione, dice nessuna immagine. Quindi vuol dire neanche i santi. I santi non sono cosa da venerare, adorare, candelina, eccetera. Tutta la gloria, venerazione, ammirazione spetta a Dio nel nome di Cristo. 5.
Non ti prostrare davanti a loro e non li servire, perché io, il Signore, il tuo Dio,
sono un Dio geloso.
Punisco l'iniquità.
Ok.
Esodo 20, da 3 a 5.
Ok. Quindi, fratelli, se qualcuno si trova in questa fossa settarica, questa cloaca, questa fogna settarica, venite, venite qua, andiamo da Cristo insieme. Andateci da soli se volete, io non sono indispensabile. Andiamo a Gesù, la sua sicurezza, la sua salvezza, la sua verità, perché tutto il resto è una via diversa. Sarà religiosa, ma non è la religione che conduce a Cristo. La religione conduce sempre alla religione, mai, anche se usa il nome di Cristo qua, Cristo là, ma non conduce solo a Cristo. Allora, se seguite la religione, state seguendo ladri e briganti. Allora ha detto Gesù, Giovanni 10, Angelina, andiamo lì, verso 8.
Tutti quelli che sono venuti prima di me sono stati ladri e briganti, ma le pecore non li hanno ascoltati. Giovanni 10, verso 8.
Amen. Ricordatevi cosa abbiamo letto, Primo Re 12, 32, 33. Dice, a Betel stabilì sacerdoti e degli alti luoghi che aveva eretti, questi edifici religiosi che vengono eretti. Il quindicesimo giorno dell'ottavo mese, che aveva scelto di testa sua. Le religioni vanno avanti di testa loro. Sta avvenendo oggi. Di testa loro le chiese settarie si stabiliscono i loro propri sacerdoti, come dicevamo. Pastori, vescovi, papi, quelli che vogliono. Li votano come il mondo vota i suoi politici, compreso brogli, nepotismi, ruffianamenti vari. E guardate i risultati. Guardate in che mani le chiese sono cadute. Mentre alle povere pecore che sono sincere, e ce ne sono tante, tante sono le pecore sincere. Per questo che Dio permette a queste 45.000 religioni di sussistere. Sono lì sedute sulle panche e viene loro inculcato che il loro particolare vitello denominazionale è veramente il vero Elohim. E i vitelli vengono chiamati Elohim.
Cioè, queste statue che vediamo in certe chiese sono uguali a questi due vitelli? Magari sono un po' più belle.
Nello
che le fanno...
spirito.
Sì, le fanno più belle.
Nello spirito. Quando è morto Mosè, il diavolo è andato per prendere il corpo. Lo vediamo nell'epistola di Giuda. Il diavolo, perché il diavolo voleva prendere il corpo di Mosè? Perché voleva che facessero un santuario. Invece Dio mandò l'arcangelo Michele a combattere il diavolo e il corpo di Mosè non fu mai trovato, perché Dio non voleva che andassero ad adorare un cadavere, un parente di Gesù, una famiglia di Gesù, una madre, un fratello. Dio non vuole questo.
Amen, sì.
Perché? Perché nessun santo, tutti i santi messi insieme, non valgono una parola di Gesù. Che i santi possono solo spiegare le parole di Gesù, come Paolo, Pietro. Va bene, ma la parola viene da Gesù. Quella è la fonte.
Grazie, Signore.
E allora tante pecorelle sincere credono di stare adorando con tutto il cuore il Dio completo. Perché così gli dicono nella sua denominazione. Mentre solo Dio completo è solamente il cristianesimo di Cristo, del Vangelo dello Spirito Santo, dei frutti, delle opere in Cristo e basta. Questo è il Vangelo completo. Tutti gli altri sono incompleti, insufficienti. Va bene, il Vangelo di Cristo deve essere senza religioni, senza filtri, correzioni, statue, edifici, libri americani, eccetera. Guardate come i politici si fanno eleggere in politica, diventano presidenti, primi ministri, e loro rappresentano il popolo, e loro sono lì per, virgolette, aiutare il popolo, e in realtà sono diventati negrieri. Va bene, schiavisti. E così succede nelle religioni. Le chiese settarie stanno seguendo, stanno imitando e stanno seguendo, non so se se ne rendono conto, lo stile e lo stesso errore di Maometto. Nel Corano Maometto ci dice che il suo Dio lo ha mandato a correggere la Bibbia. Ha copiato quello che ha potuto copiare, solo quello che la sua mente carnale arrivava a capire, non le profezie, non i miracoli. Ma queste chiese setarie, con le loro dottrine, hanno annullato tanta parola di Dio, hanno sostituito la parola di Dio con le loro tradizioni. E Gesù lo ha detto. Vai Matteo 15, guarda, perché questi falsi profeti riceveranno il bastone di Dio. Sto parlando dei falsi profeti moderni adesso. Guarda Matteo 15, verso 6.
Così avete annullato la parola di Dio a motivo della vostra tradizione. Matteo 15, verso 6.
Guarda, il diavolo non può cancellare la parola di Dio. Il diavolo è sotto l'autorità della parola di Dio. Però i religiosi riescono ad annullarla. Come? Sostituendola. Potrei citare una lunga lista di dottrine non bibliche, orribili, su queste cose. E chi è interessato mi scriva, e cioè, o meglio, richiedete il nostro corso biblico, che è profetico e gratuito, e lo inviamo.
Amen.
Insomma, Gesù ci ha rivelato che il vero Elohim lo possiamo adorare ovunque.
Amen.
Vedi, Giovanni 4, 20 e 24, dice: in qualunque luogo, non a Gerusalemme, non in Samaria.
Però questo solo dopo che Gesù è venuto.
Dopo che Gesù è venuto.
Adesso sì, siamo liberi. Sì,
perché lui è il Tempio.
Amen.
Il Tempio che il Signore l'ha fatto buttare giù dai Romani, 70 dopo Cristo, distrutto.
Quindi principalmente adorare nelle chiese è sbagliato.
È un'abominazione. Perché cominciano a chiamare gli edifici sacri. Cominciano a chiamarli santuari.
La casa di Dio.
La casa di Dio.
La porta del paradiso.
Capito? È abominazione. Di tutte queste 45.000 sette, la vera chiesa è solo in Cristo e basta. Non in me, non in te, non in loro, in Cristo. E allora non serve questo, quella setta che ti dice che se non vai da loro sei perduto. Bugiardi e imbroglioni. Dio li ama, ma non quando insegnano bugie. Adesso possiamo adorare semplicemente in spirito e verità, senza edifici, religione, papa o pastori settari. Guarda, leggi quella scrittura, Giovanni 4. Guarda, leggi solamente 23, dove parla di qual è la religione giusta, qual è l'edificio giusto, qual è il pastore giusto, dov'è che si va ad adorare, dai protestanti o dai cattolici, dagli evangelici o da chi? 23.
Ma l'ora viene, anzi è già venuta, che i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità, poiché il Padre cerca tali adoratori. Giovanni 4, 23.
Gesù stava dicendo alla Samaritana: non a Gerusalemme, non a Samaria, non dai testimoni di Geova, cattolici, dal Papa, dei protestanti, ma il Padre cerca chi adora, e dice proprio cerca chi adora il Padre in spirito e verità. Il Padre cerca tali adoratori. Perché molti si chiedono: ma dov'è la vera Chiesa? Dov'è? Semplicissimo, la vera Chiesa è dappertutto. Vai a Matteo 18, Angelina, dove dice che la vera Chiesa è dappertutto. Dove sono?
Verso?
Matteo 18, 20.
Poiché dove sono due o tre riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro. Matteo 18, verso 20.
Questa è la vera Chiesa. La vera Chiesa non è un edificio putrefatto, marcito, lì per ipnotizzare la gente, per raccogliere soldi, taglieggiare soldi ai fedeli. Più soldi perché dobbiamo sistemare le finestre. Più soldi che dobbiamo cambiare le panchine. Più soldi perché dobbiamo dipingere l'edificio. E i soldi non bastano mai. Questi edifici sono diventati il cancro, il tumore, i tumori del cristianesimo. Il corpo cristiano ha milioni di tumori attaccati, sono questi edifici. Una vera chiesa, dice Gesù, comincia da due credenti. Dove due sono riuniti sotto un albero di pesche, di albicocche, di noci di cocco, qualunque albero, qualunque ponte, in qualunque parco, in qualunque edificio, lì Gesù è nel mezzo, puoi fare la comunione, pane e il vino, il corpo di Cristo, puoi confessare i peccati, abbastanza, due persone, 4, 8, 16, 20, 30, 40, non troppi. Io dico che una chiesa è troppo grande quando non riesci più a mangiare insieme, magari anche tutti i giorni. cioè questi mausolei putrefatti, parlo dell'edificio di Matone, che la gente neanche si conoscono, neanche si conoscono. Certo, dopo che ci vai 10 anni conosci qualcuno, certo. Ci sono chiese con 100 persone, con 1000, ma questi qui sono presi in giro. La chiesa è piccolina, così che se c'è una sorella vedova, la chiesa l'aiuta. E lì seduta con te, siete di 10 persone, siete di 15, più grande di 10-15, è troppo grande. Secondo me la chiesa perfetta sono 8 persone, va bene? 8, 9, 10, non di più, perché viene la tribolazione, dai nell'occhio, no? Richard Wurmbrand insegnava questo. Dovevano riunirsi facendo finta che qualcuno faceva il compleanno. E allora due credenti è già una chiesa, però se la chiesa è vera non rimarranno sempre due credenti imbambolati, diventeranno 4, diventeranno 8. Questa è la vera chiesa. Ma la chiesa che sono sempre le stesse facce, brutto come me, non ti annoia vedere sempre le stesse facce? Guarda, possono riunirsi dappertutto, ovunque, mangiare insieme, 2 persone, 4, 8. Ovunque lo Spirito Santo li guida, e non servono queste orribili cattedrali che la gioia dei politici, vanno lì, si vestono con la cravattina, fanno finta di credere, guardano al prete, magari un pedofilo, a volte capita anche di quello, e quello celebra, e prega per il governo, prega per i politici. E praticamente questa è l'immagine dei farisei della Bibbia, non dei discepoli. Preghiamo noi di non essere così, no?
Sì.
Allora non servono le cattedrali protestanti, il Tempio Mormone, la Basilica del Vaticano, non servono. È uno spreco di soldi che dovrebbero andare per evangelizzare, per aiutare la sorella con bambini, il fratello che ha bambini a casa che la moglie... debosciato, l'ho abbandonato, aiutateli. Cosa state lì a comprare panche, finestre e candeline? Il vero tempio è il corpo di Cristo. Leggi l'Angelina, 1 Corinzi 3,16, guarda.
Non sapete che siete il tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in voi? 1 Corinzi 3,16.
Ecco, vai Atti 17, Angela, io leggo 1 Timoteo 2,8, voglio dunque che gli uomini preghino in ogni luogo, alzando mani pure, senza ira, senza dispute, aggiungo io, denominazionali. In ogni luogo pregare, dice Paolo. Non sapete che siete il Tempio di Dio? Atti 17, 24 e 25.
Il Dio che ha fatto il mondo e tutte le cose che sono in esso, essendo Signore del cielo e della terra, non abita in templi costruiti da mani d'uomo.
Lo capiremo? Mica troppo, perché la zucca è dura. Non abita in templi costruiti da mano d'uomo.
E non è servito dalle mani dell'uomo, come se avesse bisogno di qualcosa. Lui che dà a tutti la vita, il respiro e ogni cosa.
Okay.
Atti 17, 24 e 25.
Che c'entri questo? Non abita in templi fatti da mano d'uomo.
È chiaro.
Quindi se andate in queste chiese e cattedrali, lì Dio non c'è. Sì, ma lì c'è la comunione, c'è l'Eucaristia. L'Eucaristia siamo noi. Noi siamo l'Eucaristia.
Come noi?
Perché noi siamo il corpo di Cristo.
Eh sì, ma mangi l'Eucaristia, non mangiamo noi.
No, ma certo che non mangi noi, è Cristo che mangi.
Uno che prende l'Eucaristia.
Però una volta che entra in te, tu diventi perfetto per sempre.
E come diventi perfetto?
Guarda, andiamo a Ebrei 10:10, guarda.
10. In virtù di questa volontà, noi siamo stati santificati mediante l'offerta del corpo di Cristo, fatta una volta per sempre.
Va bene, quindi non devi... prendere Gesù ogni settimana per diventare salvato. Sei santificato una volta per sempre. Sei una santa una volta per sempre.
Quindi non dobbiamo prendere il pane e il vino?
Sì, sì, sempre lo prendiamo. Ma non è che ti salvi in continuazione. Non è che ogni settimana nasci di nuovo.
Uh-huh.
Una volta per sempre.
Ah,
tu
okay.
Diventi il corpo di Cristo. Tu diventi l'Eucaristia. Cristo è entrato per sempre, non ti lascia, non ti abbandona. Verso 11.
Mentre ogni sacerdote sta in piedi ogni giorno a svolgere il suo servizio e offrire ripetutamente gli stessi sacrifici che non possono mai togliere i peccati.
Il prete non ti toglie i peccati, non te li perdona, è Cristo attraverso di lui, se è un prete vero, se invece è un prete falso, no. 12.
Gesù, dopo aver offerto un unico sacrificio per i peccati e per sempre, si è seduto alla destra di Dio.
Ecco, 14.
Infatti, con un'unica offerta, egli ha reso perfetti per sempre quelli che sono santificati.
Va bene.
Ebrei 10, da 10 a 14.
Anche 15 e 16, guarda.
Anche lo Spirito Santo ce ne rende testimonianza. Infatti, dopo aver detto: questo è il patto che farò con loro dopo quei giorni, dice il Signore. Metterò le mie leggi nei loro cuori e le scriverò nelle loro menti. Egli aggiunge: non mi ricorderò più dei loro peccati e delle loro iniquità.
Gloria a Dio. Quindi noi diventiamo il corpo di Cristo. E questo che le religioni però non te lo dicono. Tu devi dipendere da loro, ogni settimana devi tornare da loro.
Sì.
Solamente loro possono darti la comunione. Solo loro possono perdonarti. Ma loro chi? Chi sono loro? Invece no. Questi stanno prendendo il posto di Cristo. Quando Cristo entra nel tuo cuore e sei nata di nuovo, non devi tornare la settimana prossima rinascere di nuovo. Comunione logica, ha detto Gesù, questo è il mio corpo. Fatto in memoria di me, è il mio corpo. Dobbiamo prendere il corpo di Cristo. Ma questa è un'altra storia. Questa è una comunione. Comunione non è necessariamente salvezza. Comunione è stare insieme. Andiamo a Ebrei 8.
Sì.
8, verso 8.
Ecco, i giorni vengono, dice il Signore, che io concluderò con la casa di Israele e con la casa di Giuda un patto nuovo.
Quindi il Signore fa un nuovo patto. Ma certe chiese vanno avanti come se vivessimo ancora nel vecchio patto, nel vecchio testamento.
È vero, è vero.
Verso 10.
Questo è il patto che farò con la casa di Israele dopo quei giorni, dice il Signore. Io metterò le mie leggi nelle loro menti, le scriverò sui loro cuori e sarò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo. Ebrei 8, da 8 a 10.
Ma è così semplice? C'è un nuovo patto. Il fatto di fare le opere per la salvezza, questa è roba del Vecchio Testamento, in attesa del Messia. Adesso il Messia è nel nostro cuore, nella nostra anima. Ogni volta che chiediamo perdono a Gesù, 10 volte al giorno, ci perdona. Non c'è bisogno di un prete che venga. Ha detto, abbiamo letto, un prete che non può perdonare i peccati.
Sì.
Allora perché ha detto ai discepoli, i peccati che perdonati saranno perdonati? Certo, in Cristo però, non nella religione. In Cristo tu perdoni, Gesù perdona, se quello si pente sul serio. Ma non è che dipende dalla religione o dall'edificio. Quindi chi spera andare in cielo e trovare il suo edificio setario rimarrà deluso, come dice l'Apocalisse 21.
Sì.
22.
Nella città non vidi alcun tempio, perché il Signore, Dio Onnipotente, e l'Agnello sono il suo tempio. Apocalisse 21, verso 22.
Gloria al Signore. Cosa hai letto? In paradiso non c'è nessun tempio. Ma neanche uno piccolino cattolico? Non c'è.
No.
Almeno protestante, ma neanche.
No, no, no.
E il mormonico che è così grande e bello? Neanche. Almeno una sala del Testimone di Geova? Neanche
no.
Quella. Non c'è nessun tempio!
Amen.
Chissà che li costruiranno forse sulla nuova terra, fuori dalla città. Fuori. Ma qui Apocalisse 21-22 dice dentro la città, nella città, non vidi alcun tempio.
Sì.
Perché? Perché il Signore Dio Onnipotente e l'Agnello sono il suo tempio. Non c'è niente di male, è una benedizione prendere l'Eucaristia, l'Eucaristia cattolica o la comunione protestante, grande benedizione, ma non perché ti dà la salvezza ogni settimana. E che ti dà la salvezza e subito la perdi dopo mezz'oretta. E poi torni a nascere di nuovo e sei impazzito. Dice: una volta e per sempre, Ebrei capitolo 10.
Allora perché prendi l'Eucaristia?
Perché Gesù ha detto fate questo in memoria di me, così che non ci dimentichiamo di Gesù. Ma allora cos'è? È solamente un simbolo? No, è veramente il corpo di Cristo che nel momento quando preghi, la Chiesa si riunisce e prega, quel pane diventa carne, quel vino diventa sangue, nello spirito.
Sì, con gli occhi non lo vediamo diventare.
Gli occhi non vediamo, non diventa proprio DNA di Gesù, l'RH positivo, il sangue, no, nello spirito, come la salvezza. Mostrami la tua salvezza, non puoi. Fammi vedere la luce del sole, non puoi. La luce è invisibile, come Dio. Però puoi vedere dove riflette.
Gli effetti della luce,
capito?
Sì.
Mm-hmm. Fammi vedere l'amore di Dio, e non puoi. Però puoi sorridere, puoi amare, puoi compiere le opere in Cristo, ed ecco, è mostrato l'amore di Dio.
Amen.
Va bene, allora, abbiamo visto Atti 7:48, sì, non ci si dimentica, che Dio non abita in edifici, Dio non abita in edifici fatti da mano d'uomo.
Amen.
Gloria a Dio, io penso che ho finito il messaggio, se vuoi, c'è altro, se no...
No, è troppo chiaro, molto chiaro.
Chi vuole... Sì. Ma chi ha la mente lavata dalla lavastoviglie, la lavatrice delle religioni, sarà dura. Un po' come quando Gesù è venuto, i farisei, invece di capirlo, lo hanno crocifisso. Invece di seguirlo, lo hanno perseguitato. Ma è così, le religioni sono queste.
Eppure ci sono tante scritture molto chiare che danno la verità.
Ma le religioni non seguono le scritture. Gloria a Dio. E noi? Speriamo noi di seguirle.
Amen.
Posso dire una preghiera per i fratelli?
Sì.
Grazie, Signore Gesù. Preghiamo, Signore, preghiamo. Gesù, voglio pregare che ci sono denominazioni molto sgangherate, però sono piene di pecorelle. Sono piene di pecorelle che ti amano, Signore. Male guidate, ma ti amano, Signore. Molti di loro. Signore, prego per quelle pecore confuse. Ancora confuse. Aiuta noi a non essere confusi, Signore. Ci sono, Signore, decine di migliaia di religioni cristiane, troppe delle quali, proclamandosi la sola vera Chiesa, non capiscono che invece la Chiesa, Signore, sono tutti quelli che credono in Te. Signore, aiutaci a non fare questo sbaglio. Angelina, Galati 1:8, non fare questo sbaglio, Signore. Galati 1:8.
Ma anche se noi o un angelo dal cielo vi annunziasse un Vangelo diverso da quello che vi abbiamo annunziato, sia anatema. Galati 1:8.
Signore, questa è una parola molto dura e molto triste, perché anatema vuol dire sia maledetto. Signore, aiutaci noi a non essere maledetti, a stare nella tua parola, amare la tua parola, seguire la tua parola, adorare la tua parola, non adorare un vitello, il quadretto di un santo. Una reliquia, Signore, vogliamo adorare Te, Gesù. Né noi né nessuna chiesa, Gesù, è padrone della verità o padrone delle Tue pecore. Solo Tu sei il Signore delle pecore. Signore, prego, come anche dice Giovanni 10:16, ho anche altre pecore che non sono di questo vile, anche quelle devo raccogliere, ed esse ascolteranno la mia voce, e vi sarà solo un gregge, un solo pastore. Grazie Gesù. Qui Gesù dice che ci sono altre pecore di altri ovili. Gesù sta dicendo a tutti di alzare gli occhi, vedere le sue pecore anche in ovili diversi dal nostro, ovili opposti, anche in quegli ovili dove ci sono certi predicatori che sparlano, che dicono male. Aiutaci a cercare anche lì le pecorelle, quando le troviamo per strada, quando escono dagli edifici. Signore, dobbiamo amare anche quelle pecore, anche di religioni diverse, così come Gesù amò i romani che lo inchiodavano. Gesù li amava, e anche noi dobbiamo amare le altre religioni e portarle a Gesù, e che possiamo guidarle a Te, Signore, la Tua parola, la Tua salvezza. E poi dovranno essere le pecore, Signore, decidere qual è la giusta chiesa per loro, alla quale Tu li guidi. Ma aiutaci, Signore, a insegnare loro che non esiste una chiesa, una religione, ad essere la sola a poter dare la tua salvezza ai perduti. Crediamo che questo è solo superbia, falsità spirituale, non c'è solo una chiesa che ha il monopolio. Signore, le pecorelle sono benvenute a seguirti, Signore, seguire la tua verità, sia con noi, sia con qualcuno meglio di noi, Signore. Noi non diciamo, non predichiamo che siamo gli unici, assolutamente no, sarebbe una bugia. E liberaci, Signore, liberaci dalle bugie, dai lupi, dai farisei,
amen,
bugiardi che ingannano le tue pecorelle. Signore, le tue pecorelle, non le nostre.
Amen.
Non le nostre cattolico-protestante, le tue pecorelle, delle quali noi siamo o dovremmo essere i loro servi, nello spirito. E non di comportarsi come schiavisti o negrieri sopra di loro, e usare la parola come una frusta. Signore, ma seguire il tuo esempio che hai dato la vita, Signore. Come è scritto nel nome di Gesù, Angela, secondo Corinzi 4,
sì,
versetto 5.
Noi infatti non predichiamo noi stessi,
ma Cristo Gesù
quale Signore, e quanto a noi ci dichiariamo vostri servi per amore di Gesù. Secondo Corinzi 4, verso 5.
Amen, amen, Signore. Grazie, Signore. Aiutaci a non predicare noi stessi, la nostra religione, Radio Blast, la Chiesa dello Spirito. Noi vogliamo predicare te.
Amen.
Non la nostra missione. Te vogliamo predicare. E se qualche volta usciamo di binario, Signore, toglici, non vogliamo far inciampare nessuno. Signore, mostraci dove sbagliamo, che possiamo correggerci. Angelina Giovanni 10.
Sì.
5.
Ma un estraneo non lo seguiranno, anzi fuggiranno via da lui perché non conoscono la voce degli estranei. Giovanni 10, verso 5.
Anche il 27 e 28.
Le mie pecore ascoltano la mia voce e io le conosco ed esse mi seguono. Io do loro la vita eterna e non periranno mai e nessuno le rapirà dalla mia mano. Giovanni 10, 5, 27 e 28.
Gloria a Dio. Ti benediciamo, Gesù.
Grazie, Signore.
Grazie, Signore.
Alleluia.
Signore, dopo che abbiamo predicato agli altri, fa che noi non cadiamo in queste fosse, Signore. Che noi ci svegliamo una mattina e cominciamo a pensare che qui c'è un grande profeta, c'è una grande chiesa. Signore, sono bugie. Sei solo tu, Signore. Tu sei il centro del regno di Dio e devi essere il centro di questo mondo. Non lo sei ancora.
Amen.
Certamente puoi essere il centro della nostra vita, della nostra chiesa. Aiutaci, Gesù.
Grazie, Signore.
Ti benediciamo, Gesù.
Amen.
Amen.
Alleluia, grazie, Signore. Fratelli, vi salutiamo con questo. Preghiamo che i nostri cuori e la nostra mente rimane sempre fissata su Gesù, sulla parola. E la parola è la nostra bussola che ci guida sempre alla verità. Preghiamo nel nome di Gesù. Vi amiamo, vi salutiamo. Dio vi benedica e buonanotte.
Dio vi benedica.
Di tutte le cose, l'effetto esaltante di un campo di rose,
laddove ogni fiore sprigiona un colore, sia gloria per gli occhi di chi è puro di cuore.
Se in cielo brilla una stella soltanto, e solo scintilla, svestita d'incanto,
ha un firmamento di raro splendore, e luce per gli uomini pieni d'amore.
Io come te sono parte del creato, di questo prodigio che la vita ci ha dato.
Creatura di un mondo che il peccato disunisce, figlio di una terra che l'offesa marcisce.
Se la mia mano si offre alla tua, che la catena sia più forte che mai.
racconta il tuo bene, manifesta il tuo amore, camminiamo fianco a fianco sulla strada del Signore. La forza di chi solo non sarà, Signore della vita e della verità. Camminiamo fianco a fianco sulla strada del Signore.